Nuove regole sui buoni pasto. Niente panico. Passa ai buoni pasto Satispay entro il 31 maggio. Se hai più di 100 dipendenti, ti garantiamo gli stessi sconti del tuo attuale fornitore fino a fine anno. Ti offriamo fino al 15% di sconto per il 2026 e la migrazione te la gestiamo noi, senza costi. Prenota la tua consulenza gratuita su satispay.com. Offerta soggetta a valutazione di Satispay dei termini contrattuali esistenti.
Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill.
Abbiamo già preso il caffè questa mattina, intanto buongiorno a tutti, gentilmente offerto e preparato da Alessandro Chiappini, qui dagli studi di Roma, che ringrazio peraltro per assistermi, proprio perché questa mattina io sono in trasferta, Mauro non c'è, una puntata davvero originale, oserei dire, di Due di Denari, almeno non allineata agli standard consueti, proprio perché sono a Roma. Tranquilli, non sono l'inviata del conclave, perché c'è già Katia Caramelli che sta facendo un ottimo lavoro, ma siamo qua per altre cose e quindi ne ho approfittato per portare due ospiti romani. Ve li vado a presentare fra qualche istante, naturalmente dandovi il buongiorno prima, però, perché siamo partiti con il caffè. Alessandro, vuoi sapere? Non solo perché me l'hai preparato tu insieme a Manuela Mazza qui a Radio 24 a Roma, ma perché d'ora in poi le tazze takeaway utilizzate in tutti i caffè Starbucks in Europa saranno completamente compostabili. E voi direte: ma vabbè, questa notizia non è che ci interessi più di tanto, magari ci sono i grandi appassionati di impatto ambientale anche sui nostri, rispetto ai nostri stili di vita e di consumo, quindi magari per qualcuno questa è anche una notizia interessante, una svolta green che riguarda almeno mezzo miliardo di bicchierini l'anno, secondo quanto calcolano appunto alcune associazioni specializzate nell'impatto sostenibile e sociale e specializzate appunto nello studio di tutto quello che è il mondo ESG. Le nuove tazze saranno termiche tanto quanto quelle tradizionali, solo che ora potranno finire tranquillamente nel bidone dell'umido. La precedente generazione di bicchieri di carta era fatta di carta rivestita di polietilene, un materiale plastico ottimo per mantenere il calore ma difficilmente separabile. Ora invece viene utilizzato quarzo, uno speciale rivestimento minerale altrettanto efficace nel mantenere il caffè caldo ma senza problemi di smaltimento. E la notizia importante, chiusa dentro una notizia generale, è che la tecnologia quarzo è un brevetto tutto italiano. Il manager di questa società, Luca Panzeri, ha detto: il nostro rivestimento aiuta a mantenere le proprietà dei materiali a cui viene applicato senza in nessun modo alterare né le qualità del cibo né il suo sapore. Ai clienti costeranno di più le nuove tazze, ovviamente molti hanno già fatto questa domanda. Come dire, i titolari di tutta questa operazione hanno detto: tutto dipenderà dai proprietari dei singoli caffè licenziatari. Comunque vale la pena notare che la svolta green di Starbucks in Europa arriva in controtendenza con l'aria di smantellamento della strategia del Green Deal che soffia fra i palazzi di Bruxelles da quando si è instaurata la commissione Ursula von der Leyen 2. Ma c'è anche di più, c'è un'altra notizia che voglio condividere con voi e che magari tra un attimo commenterò, se vorranno, anche con i miei ospiti qui in studio. È che è passata un pochino sotto traccia anche tra la cronaca finanziaria e quindi vedremo se ancora non si è capita la portata o meno di questa informazione. Io ve la giro e vediamo un po' se mi potete aiutare a capirne di più. L'operatore di borsa europeo Euronext, che è la holding all'interno della quale sta anche Borsa Italiana, ha annunciato una serie di misure per incoraggiare gli investimenti nel settore della difesa, facilitando tra l'altro le quotazioni in borsa e le emissioni di obbligazioni di settore. È una mossa che segue una spinta politica, questa notizia ce l'ha data Reuters qualche giorno fa, quindi non l'ho trovata su qualche sito farlocco, ma una importantissima agenzia internazionale. La mossa segue una spinta politica per aumentare gli investimenti nella difesa e ridurre la dipendenza dagli armamenti statunitensi dopo le critiche dell'amministrazione Trump, secondo cui la regione europea non spende abbastanza per la propria sicurezza. In una dichiarazione in cui si rinominano gli investimenti ESG, e quindi siamo passati da Environment, Social and Governance Driven in Energy, Security and Geostrategy, quindi energia, sicurezza e geostrategia, il CEO e presidente di Euronext ha detto di voler rispondere in questo modo ad un nuovo ordine politico. Quindi nella sostanza c'è una sorta di nuova indicizzazione anche per costruire prodotti di investimento che adesso punterà sull'aria che tira in tutto il mondo. Allora, io volevo intanto salutare i miei ospiti e poi, se vorranno formulare un pensiero su quello che ho appena letto, di cui appunto ribadisco non ho molto bene capito la portata, ma speriamo che si limiti a una serie di annunci, ma a quanto pare insomma facilitare e incoraggiare le quotazioni in borsa e le emissioni di obbligazioni così un po' allineate al nuovo clima bellico che c'è intorno a noi, non so se ci piace molto come notizia. Allora, Mauro Maria Marino, presidente dell'OCF, l'organismo dei consulenti finanziari, benvenuto, grazie.
Bene, grazie, e un saluto a lei e ai radiospettatori.
Ai radioascoltatori. Maximiliano Travagli, consulente finanziario indipendente, grazie.
Grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
Allora, Maximiliano mi diceva a microfoni spenti, poi sentirò anche il presidente Marino su questa notizia. Sì, leggiamo con interesse, detto questo, quando parliamo con i nostri clienti, il tema dell'ESG effettivamente, sia che prenda questa nuova piega bellica, sia che rimanga nella vecchia accezione più nobile, è un tema che comunque non è nella scala delle priorità, nella gerarchia degli interessi degli ascoltatori al primo posto.
Ma dal mio osservatorio devo dire che la clientela, seppur attenta sicuramente ai criteri ESG, però poi quando si tratta di rispondere alla domanda sul famoso questionario MiFID, che deve essere effettuato sia presso intermediari che presso anche i consulenti indipendenti che fanno raccomandazioni personalizzate, alla fine loro mettono sempre come priorità
il risultato,
il vantaggio economico. Quindi adesso vedremo questo nuovo aspetto di classificazione di questi strumenti finanziari, come verrà applicato e quant'altro, però insomma temo che rimanga in qualche modo, no, un discorso un po' di superficie, questo è dal mio punto di vista.
Devo dire che in questi mesi in cui Trump ha fatto tutto quello che ha fatto, poi soprattutto anche tutto ciò che è stato generato dai conflitti in corso, purtroppo ha generato un ritorno di interesse da parte di molti risparmiatori che ci scrivono verso attività di investimento che sposino questo trend, purtroppo, e quindi l'industria della difesa, come posso investire, quali sono le soluzioni di investimento che trovo sul mercato in questo momento. E peraltro in molti ci hanno segnalato che poi, rivolgendosi al proprio intermediario finanziario, non possono sottoscrivere queste soluzioni di investimento perché non hanno una profilatura adatta, perché sono un po' troppo spinte, aggressive e rischiose. E quindi, Marino, qua veramente anche l'attività dell'OCF deve monitorare di tutto, di più, a seconda della fase nella quale ci troviamo a fare i nostri commenti.
Sì, e questa è una fase, diciamo, molto mobile, con situazioni piuttosto controverse. È chiaro che la dimensione geopolitica sta condizionando pesantemente la nostra vita di tutti i giorni. Noi che venivamo dal più lungo periodo di pace dei tempi di Augusto, 70 anni, adesso ci troviamo a dover affrontare temi che sono devastanti, dell'impatto che hanno per noi che abbiamo goduto di questo periodo passato, ma anche per i giovani che per la prima volta si devono confrontare con una dimensione che non avrebbero mai immaginato. È molto interessante questa notizia di Euronext perché è il risultato di quello che sta capitando in questo periodo. Diciamo che, come diceva giustamente Massimiliano, non sempre c'è stata un'attenzione così forte da parte degli investitori nei confronti degli ESG, prima versione rispetto a quello che ci hai detto tu. E c'erano anche soggetti che operavano il cosiddetto greenwashing, cioè cercavano di dare una pennellata di verde per dire. Adesso invece ci sta adeguando a quello che sta capitando, e come dire, si guarda con un po' di preoccupazione. Ieri la Presidente del Consiglio ha annunciato che sarebbe raggiunto il 2% previsto dai trattati NATO di spesa in armamenti in relazione al PIL, ma la NATO adesso automaticamente ha già chiesto di passare al 5%.
Ha alzato ancora l'asticella.
E quindi c'è una rincorsa che da un punto di vista sociologico è preoccupante, ma che richiede naturalmente l'adeguamento degli strumenti anche di investimento finalizzato a quelli che sono i tempi che soprattutto si profilano all'orizzonte non estremamente positivi.
Certo. Per completare la notizia appunto dalla quale siamo partiti, ma che vorrei abbandonare anche abbastanza rapidamente per andare a temi più concreti per i nostri ascoltatori, Euronext ha ribadito i piani per una nuova serie di indici incentrati appunto su energia, sicurezza, geostrategia. Gli indici sono generalmente questi strumenti benchmark che vengono utilizzati per valutare le prestazioni di segmenti di mercato, e anche detto che cercherà di sostenere le IPO nel settore, quindi nuove quotazioni, dicevamo prima, attraverso il proprio programma che si chiama IPO Ready Defense e che sarà lanciato nel terzo trimestre di quest'anno e che beneficerà anche di finanziamenti dell'Unione Europea. Insomma, un work in progress che sarà certamente interessante seguire. Maximiliano Travagli?
Sì, volevo aggiungere che per non seguire sempre le mode del momento, e quindi in questo caso sui prodotti legati alla difesa, si consiglia sempre di investire piccole somme o una piccola percentuale del portafoglio su questa tipologia di strumenti. Il limite, quindi, se si rimane nella piccola percentuale, a volte il limite dell'investimento non è dato tanto dalla profilatura MiFID, che non cambia perché fa una valutazione complessiva, ma quanto dal mancato censimento di nuovi strumenti all'interno delle banche. Per cui chi fosse interessato può richiedere al proprio intermediario di farsi censire quel codice ISIN e poi può procedere all'acquisto.
Interessante questa informazione. Ottimo. Allora, oggi noi parleremo di consulenza finanziaria a 360 gradi, un tema che seguiamo costantemente a molti punti di vista. Abbiamo seguito Consulenzia, siamo stati 3 giorni a Roma per seguire la kermesse dei consulenti finanziari, poi siamo andati al Salone del Risparmio, stiamo facendo questo progetto, questo percorso con Assoreti. Oggi abbiamo l'OCF, un consulente finanziario autonomo. Per tutti quelli che ci accusano che li invitiamo poco, quindi oggi li accontentiamo, li abbiamo fatti venire qua a Roma. Insomma, che cosa volete di più? E allora, inventatevi qualche cosa da chiedere ai nostri interlocutori, raccontateci il vostro punto di vista sul rapporto con il consulente finanziario. E per tutti quelli che continuano a lamentarsi del fatto che non li trovano, c'è l'OCF, presidente Marino, lì, cioè più di lì non so che cos'altro possiamo dire per andare a trovare. C'è anche una bella...
C'è l'albo, c'è il sito, anzi noi invitiamo ad andare a controllare, perché purtroppo in questa fase dove gli italiani stanno vivendo un senso di insicurezza e quindi sta maturando rapidamente la coscienza della necessità di rivolgersi a un consulente finanziario, esistono anche coloro che cercano di sfruttare queste paure e operano delle truffe, cioè facendosi passare per consulenti finanziari senza esserlo. Il sito dell'OCF permette, una volta contattati, ad esempio, di verificare se la persona con cui si parla è un consulente finanziario che è sottoposto a una deontologia professionale specifica, che viene controllato, perché noi apriamo anche del settore della vigilanza in funzione della tutela del cittadino risparmiatore. Non è qualcuno che si improvvisa, come capita alcune volte in maniera palese con i fini influencer sui social media, o molte volte invece proprio con le truffe telefoniche, che ormai sappiamo essere diventata una costante.
Adesso entreremo ancora meglio nel merito, ma proprio per essere precisi, peraltro OCF è l'organismo di tenuta, diciamo, dell'albo consulenti all'interno del quale ci sono le varie
Di vigilanza. Naturalmente ci sono i consulenti finanziari abituati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Sono le 3 categorie principali, ma tutto nel mondo della consulenza finanziaria.
Benissimo, allora dateci sotto con le domande questa mattina, le vostre curiosità, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. In alternativa avete il consueto 349 238 66 66. Riceviamo i vostri messaggi scritti e vocali con l'SMS e WhatsApp. Adesso ho un paio di notizie del giornale Radio del Risparmio.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Ma se ogni tanto invece di fare il Green Deal e il welfare, il pickle, puckle, chuck and straps, pensassimo un po' più a come mangiamo e a come dobbiamo ragionare invece di riempirci il mondo di sti vocaboli inglesi e fa solo casino.
Sorridono i miei ospiti a sentire quanto siano originali i nostri ascoltatori nei commenti verso i conduttori, ma anche nei commenti in generale sui temi che proponiamo. Molto spesso hanno anche ragione. Allora, velocemente, il garante della privacy ha comminato delle sanzioni importanti e ha anche imposto misure correttive stringenti nei confronti di Acea Energia S.p.A. e anche nei confronti di un network di agenzie e società coinvolte in un massivo sistema di procacciamento di contratti per l'attivazione di forniture di luce e gas basato, guarda un po', su pratiche di telemarketing aggressivo e trattamento illecito di dati personali. Non c'è niente da fare, questo fenomeno non lo riusciamo a sgominare. Le società stesse sono spesso vittime di queste situazioni, delle società a cui appaltano anche il procacciamento di nuova clientela, ma poi alla fine prendono solo delle gran multe e non risolvono il problema. In questo caso per Acea 3 milioni di euro. Dagli accertamenti sono emerse delle prove rilevanti, e lo dice il garante della privacy, delle attività illecite poste in essere tramite l'utilizzo di liste di utenti che avevano cambiato gestore qualche tempo prima, appunto gestore energetico. Gli operatori di call center contattavano questi utenti prospettando inesistenti disguidi tecnici nel passaggio tra gestori e, paventando rischi di danni economici, li inducevano ad attivare una nuova fornitura. Questo sistema prevedeva l'utilizzo di liste di dati personali acquisite da altre società aderenti al network in assenza di uno specifico consenso e senza fornire un'informativa preventiva agli interessati. Liste che contenevano tutte le informazioni dettagliate sugli utenti, addirittura numero di telefono, codice fiscale, il POD, il PDR, che sono i codici proprio che identificano le utenze, la matricola del contatore e modalità di pagamento. Le indagini infine hanno dimostrato che referenti aziendali di Acea purtroppo avevano contatti diretti e costanti con coloro che svolgevano le attività di telemarketing aggressivo. Una volta appreso quanto emerso dalle indagini, Acea Energia c'è da segnalare che ha immediatamente revocato l'incarico all'agenzia coinvolta negli accadimenti. Sono state subito adottate misure correttive finalizzate ad innalzare il grado di sicurezza dei trattamenti posti in essere per proprio conto. Alla luce comunque di quanto emerso, il garante con due provvedimenti ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo di 3 milioni di euro nei confronti della stessa CEA Energia e 850 mila euro nei confronti del network di agenzie e società coinvolte. L'ultima notizia, informazione di servizio che ci riguarda: oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 c'è una nuova Digital Roundtable, non vedrà protagonisti me e Mauro, ma ancora una volta sarà Enrico Pagliarini a guidarla. Il tema tecnico, ma sicuramente molto utile per tutti gli addetti ai lavori. Il tema della tavola rotonda digitale è software gestionali e nuove tecnologie per le imprese. L'ennesimo evento digitale di Radio 24, lo potete seguire tutti naturalmente previa registrazione online sul nostro sito nella sezione eventi. Qualche informazione in più: i servizi digitali e i software gestionali oggi per le aziende sono strumenti fondamentali, imprescindibili per migliorare l'efficienza, la produttività e il coordinamento. Si farà un bel punto della situazione, appunto, con tutta una serie di ospiti di carattere tecnico, e il coordinamento, come sempre, prezioso di Enrico Pagliarini. Sono le 11:25, possiamo ufficialmente partire con la nostra chiacchierata con i nostri ospiti.
Investire informati.
È la sigla ufficiale del giovedì e quindi c'è Investire Informati, ed è importante sapere con chi facciamo le nostre scelte di investimento. Noi proviamo sempre, spesso, nel limite delle nostre possibilità, a guidare i nostri ascoltatori nella scelta degli interlocutori giusti. Poi però c'è sempre un elevato grado di scontentezza, e spesso anche, parto subito con Massimiliano Travaghi su questo tema, il livello dell'aspettativa nei confronti del consulente è sempre molto elevato, perché gli si affida la responsabilità di ottenere dei risultati, lo dicevamo prima, e però ci sono poi dei momenti in cui i risultati non è che possano essere tanto brillanti, soprattutto con gli scenari di mercato che vediamo in questa fase. Le chiedo che cosa sta succedendo in questo momento nei suoi studi, cosa le chiedono i risparmiatori, si sono preoccupati per il nuovo otto volante che abbiamo visto in borsa, in particolar modo dagli inizi di aprile in avanti, da quando nel giardino delle rose della Casa Bianca si è consumata la prima epica puntata della guerra dei dazi.
Allora, diciamo che la preoccupazione è umana, è normale che ci sia, è chiaro che i mercati finanziari ci stupiscono sempre, e tra l'altro queste cose accadono sempre un po' come un fulmine a ciel sereno, cioè nel momento in cui sembra tutto abbastanza sotto controllo, come era nel mese di febbraio e di marzo, anche perché i dati economici internazionali hanno supportato sicuramente i mercati, e quindi eravamo un po' tutti, anche noi operatori, tutto sommato confidenti da questo punto di vista. Le nuove dichiarazioni del presidente Trump hanno sicuramente un po' scombinato i piani dei mercati finanziari. Devo dire onestamente che a differenza di altre crisi che sono state molto più profonde, come quella del 2008-2010 sui mercati finanziari, che erano causate, diciamo, da problematiche veramente rilevanti dal punto di vista economico-finanziario mondiale, questa volta la crisi sui mercati finanziari, che è stato un sell-off addirittura per i mercati finanziari internazionali del 25%, quindi è stato molto violento, però è stato causato prevalentemente soltanto da dichiarazioni. Quindi devo dire la verità che io personalmente in questa occasione non ero particolarmente preoccupato.
Il tema, se riesce a trasferire questa sua serenità anche
sì,
a chi
allora,
segue.
Allora, questo è un po' un tema che deve essere ben approfondito all'inizio del percorso di investimento. Nel momento in cui anche la stessa, come posso dire, anche la stessa compilazione del questionario MiFID, che come dicevamo prima è un obbligo, no? Sia da parte dell'intermediario, ma anche da parte nostra come operatori, si va a definire, soprattutto nella terza sezione del questionario MiFID, dove si va a definire l'orizzonte temporale, quindi il percorso di investimento e la volatilità che il risparmiatore è intenzionato a sopportare. Allora, nel momento in cui è chiaro quel tipo di percorso, poi è normale che in un orizzonte temporale di molti anni ci sono vari momenti come questo, che sono sempre capitati, certo, e capiteranno sempre.
Qualche volta sono salutari.
Persino salutari, ma noi dobbiamo tener conto che uno storno del 10% avviene circa una volta l'anno, uno storno del 20% avviene una volta ogni 3 anni, uno storno oltre il 30% sui mercati finanziari avviene una volta ogni 20 anni. Il problema è che non lo possiamo sapere in anticipo. Allora, nel momento in cui io vado a definire un percorso di investimento e ad esempio ho definito come mio profilo di rischio, perché magari ho un orizzonte temporale 7-10 anni, ho definito un profilo di rischio medio alto o alto, e si fa presto, perché anche il classico portafoglio bilanciato 50% azionario, 50% obbligazionario, è un portafoglio che ricade nel profilo alto o medio alto. E
nel momento in cui è stata condivisa questa scelta, non si può tornare al consulente a dire però io ti avevo detto che volevo proteggere i miei soldi.
Ma sì, allora intanto con il consulente è sempre
oppure
bene
rivediamo la rotta.
No, ma allora, intanto con il consulente è sempre bene approfondire e riverificare se il proprio piano di investimento è coerente con le proprie aspettative. Questo è sicuramente un passaggio fondamentale, perché un profilo di rischio definito all'inizio del percorso può variare anche nel corso del tempo, perché magari sono sopraggiunte varie necessità personali, o semplicemente ho verificato che quella tolleranza che sulla carta era di facile sostenibilità poi è ben diverso quando poi invece accadono
i
fatti.
Si verifica, certo.
E quindi noi adesso negli ultimi 5 anni già abbiamo avuto 3 prove molto importanti, perché una è stata quella del Covid nel 2020, un'altra prova forte è stato il rialzo dei tassi di interesse,
certo,
che ha causato
l'inflazione
e la perdita soprattutto anche della parte obbligazionaria oltre che di quella azionaria, quindi lì c'era stato un combinato di due sell-off importanti, quindi di due discese importanti. Solitamente in un portafoglio bilanciato una volta salgono le azioni, una volta salgono le obbligazioni, quindi se io ho definito quel profilo di rischio poi non posso lamentarmi che,
certo,
all'inizio di un percorso di investimento dura molti anni.
Bene. E quindi insomma in questo momento tutto sommato è riuscito a tenere la barra dritta. Prima di andare a Mauro Marino dovete avere pazienza, racconto cosa succede in borsa in questo momento, poi andiamo a tutta l'attività dell'OCF e sottopongo già una curiosità di alcuni ascoltatori, e in particolar modo di quelli che ritengono che per piccoli portafogli non si possa avere una consulenza finanziaria di qualunque tipo. Questo è un grandissimo tema che ci viene spesso sottoposto da tante persone, peraltro ci sottopongono anche delle cifre che secondo me piccole non sono nemmeno, e quindi però in molti dicono io ho poco quindi non me lo posso permettere. Ma perché? A tra poco.
Deborah Rosciani, la passione si sente. Dum, dum.
Immagina come ti fa sentire offrire conforto a un senza tetto infreddolito. Ora, immagina poterlo fare per migliaia di persone. Firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Offrirai pasti caldi a migliaia di persone in difficoltà.
Cerchi un welfare aziendale che faccia davvero la differenza? Scegli i buoni acquisto Satispay, deducibili al 100% per la tua azienda entro i limiti di legge, spendibili per i tuoi dipendenti nella rete di esercenti più numerosa d'Italia. In pratica, una soluzione intelligente che trasforma il welfare in valore reale. Che aspetti? Richiedili ora su satispay.com.
Due di denari.
Due di denari in edizione straordinaria da Roma, ma non perché, lo ribadisco ancora, sono qui per il conclave, ma appunto per altri impegni di lavoro che mi hanno consentito oggi di arricchire lo studio qui di Radio 24, lo studio romano, di due ospiti che, essendo qua a Roma, ho avuto il piacere appunto di portare con me questa mattina Mauro Marino, presidente dell'OCF, l'organismo dei consulenti finanziari, e Massimiliano Travagli, consulente finanziario. Mi viene da dire indipendente, in realtà l'accezione corretta è autonoma, adesso però indipendente, quindi non lavora per nessuna società mandante, ma ha un'attività appunto indipendente. Poi ritorneremo, per gli ascoltatori che ancora non conoscono questa realtà, a spiegare in che cosa consiste. Però volevo fare un ragionamento col presidente Marino, spiegando di nuovo ai nostri ascoltatori la realtà dell'OCF, la tenuta dell'albo appunto dei consulenti e la vigilanza,
l'ha ribadito più volte, dell'albo e della vigilanza, perché
è importante, diciamo che sono, è stata anche è stata anche una grande battaglia quella di
era una funzione che fino al 2018 era nella Consob, adesso sono in capo all'organismo che tutela.
No, ho fatto bene a ricordarlo, perché per tutti quelli che non si comportano correttamente c'è anche la vigilanza dell'organismo,
che
appunto,
però posso
sono
dire
operato.
Sono pochissimi, sì, perché infatti, il tasso di delinquency, come ho detto nelle varie relazioni annuali, è bassissimo. Noi siamo una forma di tutela in più, ma devo dire che il mondo della consulenza finanziaria è un mondo molto positivo.
Sì, molto preparato.
Sì, e allora il quadro che prima dava Massimiliano era un quadro assolutamente esaustivo, perché il ruolo del consulente finanziario adesso dovrebbe essere assimilato, lo dico ma non come battuta, seriamente, a quello del medico o dell'avvocato. Cioè uno dovrebbe capire quali sono le proprie aspettative. Lui faceva giustamente riferimento, al momento in cui tu compili il formulario, il questionario MiFID, ti fai un quadro di quello che è il cliente, ma il cliente prima deve incominciare a ragionare su quello che vorrà essere il proprio futuro. Cioè noi non siamo abituati molto a ragionare in prospettiva, ma quando tu hai un patrimonio devi considerare se magari un giorno vuoi mettere su casa, se invece vuoi avere un piano di accumulo pensando alla pensione, perché nessuno in questo momento ragiona sulle pensioni, ma sarà un tema soprattutto per le generazioni dei nostri figli che si porrà molto presto, e tutte queste cose le devi trasmettere al consulente finanziario, che sulla base di quello, in una visione che io definisco olistica, cioè onnicomprensiva di tutto, crea le condizioni perché tu non solo possa mantenere il patrimonio, ma possa anche mantenere in prospettiva una condizione, uno standard di vita come quello attuale, possibilmente cercando anche di incrementarlo. Quindi ci sono troppi costi, la domanda che veniva fatta prima è sbagliata concettualmente, così come nel momento in cui si ragiona di medio-lungo periodo, uno deve capire che ci possono essere alti e bassi. Aprile è stato un momento di montagne russe, ma lì c'è anche il supporto psicologico che ti dà il consulente finanziario nel momento in cui ti fa capire che talora bisogna avere alcuni comportamenti che sono controintuitivi e devi essere freddo e devi cercare, vedendo le cose in prospettiva, di non cedere all'emozione, perché ci sono tutti i bias cognitivi che molte volte finiscono per condizionare pesantemente il comportamento del cittadino risparmiatore.
Ma vi siete mai chiesti la ragione per cui molte persone ritengono che, avendo una soglia non elevatissima di risparmio, in realtà l'ascoltatore che ci scrive parte da un livello, dice ho 200.000 euro, quanto mi costa, me lo posso permettere? Perché c'è ancora questo pregiudizio e questa idea che chi ha un risparmio più modesto, e magari per quella persona però è faticoso aver raggiunto quel risultato, e dice nessuno mi può aiutare a così studiare quelli che possono essere i miei obiettivi di investimento perché il consulente finanziario non me lo posso permettere?
È un pre
giudizio in senso etimologico, nel senso che il consulente finanziario se lo possono permettere tutti e svolgono un ruolo importante di supporto alla persona, a parte il fatto che 200.000 euro non sono proprio
qualcuno ci metterebbe non la firma,
come dire, ma anche chi c'ha 10-20.000 euro. Pensate cosa è successo quando c'è stata l'esplosione del tasso di inflazione, perché veniva ricordato.
Ennesima domanda adesso: qual è il capitale minimo mediamente richiesto per avere una consulenza finanziaria? Cioè, Maximiliano, ma è chiaro che se arriva un imprenditore che ha un'azienda, deve risolvere un po' di problemi, gli devi mettere insieme un team magari di specialisti più complicato, c'è un tema.
Sì, allora, però io ritengo che non ci sia una soglia minima, perché un cliente, in ogni caso un cliente che ha pochi risparmi in prospettiva può essere un cliente che raggiunge risparmi importanti, quindi dipende anche se sa all'inizio della propria attività professionale, se è una persona che già sa l'età pensionabile. Quindi è chiaro che una persona che ha risparmiato per tutta la vita o che ormai ha ereditato in qualche modo anche i capitali dai propri genitori e quant'altro ha un capitale più importante. Chi invece ha un capitale più modesto e più piccolo, in prospettiva sicuramente un grande potenziale, quindi io lo vedo anche come un investimento da parte del consulente finanziario di costruirsi un proprio portafoglio clienti. Aggiungerei a volte che anche qui c'è un po' di confusione, perché spesso e volentieri il cliente con piccole disponibilità, a mio avviso, più che comprendere, che è certamente importante, quanto guadagnare in termini di tasso di interesse sul proprio portafoglio, magari è più importante fare un check-up di tipo previdenziale. Quindi se ha moglie, magari ha già il mutuo sulle spalle, figli piccoli, eccetera eccetera, probabilmente con qualche decina di euro è molto più importante crearsi una polizza vita caso morte, che ti garantisce i 200-300 mila euro da subito qualsiasi cosa succeda, perché poi alla fine si risparmia per una voglia di sicurezza. Questa è la cosa più importante.
Infatti, quindi importante il consulente finanziario, cioè nel senso
non
è quello
darti
che
la
ti
soluzione
apre,
di investimento e basta, risolverti
ti apre gli occhi. Quando ci fu la legge di riforma di cui indegnamente fui autore e si passò dalla definizione di promotore finanziario a quella di consulente finanziario, non fu soltanto un cambio nominalistico, cioè si è passata dalla logica della vendita di un prodotto a quella invece di una persona che si fa carico delle aspettative di vita di una persona e della sua famiglia, perché questo deve fare un consulente finanziario. E naturalmente oltretutto si può iniziare anche da cifre piccole, c'è anche un tema di inserimento dei giovani nel mondo della consulenza finanziaria e anche come clienti della consulenza finanziaria. I giovani oggi non hanno ancora ben realizzato che col sistema previdenziale attuale dovrebbero incominciare a ragionare, io ne parlo con le mie figlie, in prospettiva su quello che capiterà fra quello che sarà fra 40 anni il loro ultimo stipendio e quello che verrà corrisposto come pensione. Ma se non incominci a ragionarci oggi, e soprattutto se non c'è qualcuno che te lo suggerisce, quindi qui emerge un altro tema importantissimo, che è quello dell'educazione finanziaria. Per fortuna, con una legge dell'anno scorso, finalmente l'educazione finanziaria è stata introdotta, anche se non come materia curricolare, ma come parte dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, ma è da piccolo che devi incominciare a capire che quello è il patrimonio che sorreggerà la tua vita e le tue azioni. E consulente finanziario a quello serve.
Certo, Presidente Marino, invece a livello, mi passi il termine, tra virgolette, politico, in questo momento nell'agenda dell'OCF quali sono gli impegni che state gestendo per la categoria?
Beh, no, allora, noi stiamo svolgendo, a parte tutte
istituzionale
le
più che politico.
Sì, no, noi stiamo cercando soprattutto di far conoscere che esiste l'OCF, che esiste un portale che si chiama Informarsi Conviene, che c'è una forma di servizio che viene dato sia agli associati sia ai cittadini, per quello che nella duplice veste di tenuta dell'albo e di vigilanza si cercano e si contemperano entrambe queste istanze. Poi ci sono temi molto importanti, c'è il tema della digitalizzazione. Noi abbiamo iniziato una roadmap nelle università italiane per far conoscere il ruolo del consulente finanziario. Siamo già stati Palermo, Catania, Napoli, Roma varie volte, Bologna, il prossimo appuntamento sarà Milano, e abbiamo anche un tema di ricambio generazionale, cioè noi in questo momento abbiamo un'età media dei consulenti finanziari che all'inizio degli anni 2000 era di 40 anni, adesso è di 52 anni, e c'è un gruppo consistente che si sta avvicinando alla pensione. Quindi noi abbiamo creato anche una commissione sul gender gap, quindi empowerment femminile sul ricambio generazionale, che è finalizzata a formare nuove leve che entrino in questo mondo, ma in maniera seria, perché, ribadisco, i giovani molte volte vengono ad esempio condizionati dai film influencer, che sono persone non preparate, che molte volte danno falsamente notizie sponsorizzati da soggetti terzi e inducono in inganno delle persone che hanno meno strumenti. In Italia c'è un problema forte, che è quello dell'overconfidence. Gli italiani si sentono più sicuri rispetto a quelle che in realtà sono le loro vere conoscenze finanziarie delle loro azioni. Per i giovani l'overconfidence peggiore diventa gaming,
sovrastimare le proprie conoscenze,
e i giovani ci giocano.
E quindi l'OCF vigila anche su tutto questo. Intanto c'è il traffico.
Deborah, visto che oggi non c'è l'energumeno, dammi il traffico che vengo a trovarti.
Oggi, preparando insieme il pranzo, la nonna si è fatta un piccolo taglio su un dito. Mentre le mettevo un cerotto mi ha guardato con dolcezza. Le ho sorriso. Poi, con una firma, ho assistito anche Mohan, che si è rotto una gamba. Joseph, in attesa di un intervento. Maria, che non hai soldi per curarsi.
Se prenderti cura di qualcuno ti fa sentire bene, immagina farlo per migliaia di persone. Firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Darai cure e assistenza medica a chi vive in estrema povertà.
Nuove regole sui buoni pasto. Niente panico. Passa ai buoni pasto Satispay entro il 31 maggio. Se hai più di 100 dipendenti, ti garantiamo gli stessi sconti del tuo attuale fornitore fino a fine anno. Ti offriamo fino al 15% di sconto per il 2026 e la migrazione te la gestiamo noi, senza costi. Prenota la tua consulenza gratuita su satispay.com. Offerta soggetta a valutazione di Satispay dei termini contrattuali esistenti.
Due di denari.
Come mai un consulente finanziario non consiglia ETF o titoli di Stato per persone che hanno piccoli portafogli o anche per persone che hanno grandi portafogli?
Non avete mai parlato, perlomeno io non vi ho mai sentito parlare, dell'investimento in sterline d'oro. L'anno scorso a febbraio erano quotate 440 euro, oggi sono quotate 670 euro. Direi che un migliore investimento di questo non esiste. Perché non ne parlate?
Anch'io all'inizio avevo poco capitale e non mi potevo permettere un consulente finanziario. Poi sentii parlare di ETF a Radio 24 e mi dissi, tanto frutteranno. E così è stato.
Voglio chiedere al vostro consulente come mai mi fa la banca compilare il MiFID quando poi io decido di investire in borsa da solo, senza la loro consulenza. Allora cosa interessa sapere se io sono animato da grande voglia di rischiare e voglio perdere il capitale o voglio io stravincere in borsa?
Io ho un consulente finanziario dai primissimi anni 2000, sempre la stessa persona, e ho iniziato con poche migliaia di euro, poi sono arrivato a qualche decina. Nel 2012, con la crisi che poi si è associato al mio divorzio, praticamente mi sono dovuto rimangiare tutto, e lui ha continuato a seguirmi per un altro decennio, forse anche 12-13 anni.
E per quale motivo avrebbe dovuto abbandonarlo? Maximiliano Travaglia. Allora, il tema delle sterline, noi abbiamo fatto una puntata sull'investire in oro con Filippo Bolaffi un paio di settimane fa, quindi, caro ascoltatore, di trasmissioni su questo tema ne abbiamo fatte, le vado a ripescare sul nostro sito, sui nostri podcast. Perché il consulente non mi suggerisce di investire in ETF e titoli di Stato? Sappiamo che non voglio ritornare sull'annosa battaglia sulle preferenze che magari ha il mondo della consulenza finanziaria tradizionale e la consulenza autonoma, che invece orienta di più la propria clientela verso strumenti che costano un po' meno come l'ETF o anche il titolo di Stato. Non farei di tutta l'erba un fascio, perché un bravo consulente finanziario, anche l'abilitato all'offerta fuori sede, indirizza, se il risparmiatore lo vuole, su quegli risparmiatori. Bisogna parlare con molta chiarezza. Ma Travagli, il tema dei costi, no, il tema della MiFID mi interessava. Che ne pensa di quello che ha detto l'ascoltatore? Io perché la devo compilare se poi faccio le mie scelte di investimento da solo?
Perché ti rivolgo un consulente finanziario. finanziaria, esatto, ma quello non
esatto.
Potevo.
Allora, diciamo che l'intermediario cerca di tutelare il risparmiatore e il cliente evitando di fare delle operazioni che esatto. Non conosce, perché nel momento in cui opera da solo chiaramente si assume tutti i rischi di fare un'attività che non è professionale. Quindi questo è un aspetto certamente molto molto importante.
No, poi c'era l'altro tema.
È un principio
tema.
Di etica, posso dire.
Mi pare il minimo sindacale.
Cioè, nel senso, uno da solo può agire e comportarsi come vuole. Nel momento in cui ti rivolgi a un soggetto che oltretutto è vigilato, perché poi ci siamo noi, c'è l'arbitro per le controversie finanziarie, cioè entri all'interno di un sistema, questo sistema ti dà delle forme di tutela in più, che prescindono da quella che può essere l'azione del singolo individuale. Quindi dovrebbe essere felice l'ascoltatore no. che capita questo.
Aggiungerei anche che in passato spesso...
Breaking News.
E allora è arrivata l'attesa fumata nera, però, per quanto riguarda le elezioni del Papa. Dunque il conclave nella sua, diciamo, secondo e terzo scrutinio non ha prodotto l'esito, non ha prodotto il risultato, non abbiamo il nome del nuovo Papa e quindi, insomma, i cardinali torneranno a riunirsi in conclave dopo una breve pausa per il pranzo. Noi ci risentiamo con gli aggiornamenti a mezzogiorno e poi dentro effetto giorno con una pagina più estesa. Tra poco.
Avrei voluto dare la notizia, sì. Non ci sarebbe capitata mai più un'occasione del genere, ve l'avevo detto che ci poteva cascare addosso, ma niente, non portiamo a casa ancora il nuovo pontefice. Dove siamo rimasti, Maximiliano?
No, volevo aggiungere che in passato, soprattutto quando sono saltate le obbligazioni delle banche, sono anche partite delle cause proprio sul fatto che l'intermediario non aveva avvisato correttamente sui rischi dello strumento finanziario, quindi anche in quest'ottica è chiaro che fare compilare una MIFID e dimostrare di conoscere degli strumenti finanziari mette al riparo da una parte il cliente ma dall'altra anche l'intermediario, questo è un dato
assolutamente di fatto. Allora, questo poi è un altro periodo molto caldo, perché in questo periodo gli intermediari finanziari devono trasmettere tutti i costi che hanno fatto sostenere alla clientela, appunto, per la sottoscrizione dei prodotti di investimento. Un altro momento di confronto con il proprio consulente finanziario, e anche qua un consulente indipendente può aiutare travagli, magari. Cioè, allora, se io ho fatto una scelta con un intermediario, con una banca, un consulente abilitato all'offerta fuori sede deve spiegarmi lui che cosa è successo, eccetera. Però anche voi potete dare una mano, naturalmente, magari ad indicare, ad andare a guardare le voci più importanti che si devono guardare in questo resoconto.
Sì, assolutamente. Allora, la MIFID 2 introdotta nel 2018 e poi resa operativa con il primo invio nel 2019 da parte di tutti gli intermediari è andato nella direzione dell'efficientamento e della trasparenza di tutti gli strumenti finanziari. Quindi le banche hanno questo obbligo nel mese di aprile di ogni anno di inviare questo resoconto. È un resoconto molto molto semplice, ad facile utilizzo di qualsiasi risparmiatore, perché indipendentemente dal fatto che io ho fondi, polizze, certificati, strumenti finanziari di ogni tipo, lì in una singola paginetta, a volte sono anche 20 pagine perché poi viene condito con tutta un'altra
andiamo
serie.
Andiamo a quella che ci interessa
andiamo
subito.
A quella che ci interessa, troviamo tre dati fondamentali: il patrimonio medio investito, la percentuale dei costi e oneri che ho sostenuto nel corso dell'anno e in valore assoluto quanto speso. Quindi ho proprio una contezza immediata di questi valori. E questo è estremamente importante, perché se riteniamo che il costo sia troppo elevato possiamo parlarne, appunto, certo, con il nostro intermediario.
Si può trattare su questi temi, ricordatevi.
Sì, ecco. Esatto, quindi possiamo parlarne col proprio consulente finanziario e magari trovare delle alternative, come qualche ascoltatore ribadiva, ad esempio gli ETF, certo, per abbassare questa costo.
Marino, chiudiamo con lei, abbiamo un minuto e mezzo prima dei saluti, ma i consulenti finanziari, secondo lei, la possono fare l'educazione finanziaria nelle scuole? Non lo so, al circolo di Zia Maria, all'università della terza età, perché c'è questo grande tema che ha sollevato di nuovo il professor Donato Masciandalo, direttore del comitato Edufin, li chiama i pifferai, i consulenti non possono fare questo lavoro. Io non sono d'accordo, lo dico pubblicamente, visto che ha scritto anche sul mio giornale, poi mi scontrerò anche con lui, però un commento su questo, poi magari sarà necessaria un'intera puntata su questo argomento.
Su questo sarà da approfondire seriamente, perché il tema è, innanzitutto, come dicevo, è stato introdotto l'educazione finanziaria. C'è il tema chi formerà i formatori. Allora, una cosa è operare un'azione informativa, una cosa è andare a vendere i prodotti. Certo che un consulente finanziario che ha già una conoscenza importante può svolgere un ruolo all'interno del sistema, addirittura in molti casi gratuitamente, ma proprio ma come trasferimento di know-how.
Nella totalità dei casi lo fanno.
Cioè no, ma proprio nel senso, come senso di servizio. No? Molte cose sono organizzate dagli intermediari, eccetera. Ma il senso, lo spirito di servizio è qualcosa di cui si avrà bisogno in prospettiva proprio per formare i formatori. Nessuno potrà mai pensare che uno va a formare e vende un prodotto, perché sarebbe innanzitutto contrario all'etica e alla deontologia della categoria. Ma te penso che non sia nemmeno un problema che uno si debba porre.
Esatto, penso che nel 2025 abbiamo anche gli strumenti per dirgli arrivederci e grazie, non ci serve il suo lavoro se lo vuole fare in questo modo.
C'è chi aveva ipotizzato, ad esempio, una certificazione ISO proprio per dire ci sono le condizioni anche per verificare che nessuno possa nemmeno avanzare il sospetto. Quindi mettere in moto dei processi che poi rischiano di creare terrore e timore.
I venditori li possiamo riconoscere molto facilmente. Grazie a Mauro Marino, a Maximiliano Travagli per essere stati qui con me a Roma. Devo
grazie
scappare, buona giornata a tutti. Vediamo se questa sera produrremo una fumata bianca qui da Roma. Buona giornata, grazie.
Nuove regole sui buoni pasto. Niente panico. Passa ai buoni pasto Satispay entro il 31 maggio. Se hai più di 100 dipendenti, ti garantiamo gli stessi sconti del tuo attuale fornitore fino a fine anno. Ti offriamo fino al 15% di sconto per il 2026 e la migrazione te la gestiamo noi, senza costi. Prenota la tua consulenza gratuita su satispay.com. Offerta soggetta a valutazione di Satispay dei termini contrattuali esistenti.